Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Al 1 gennaio di quest'anno la popolazione dell'Unione Europea ha superato appena la soglia simbolica del 500 milioni. C'è stato, rispetto al 2009, un incremento della popolazione pari ad 1,4 milioni e di questo incremento lo 0,9% proviene dai flussi migratori. Un altro dato che è stato diffuso dall'Eurostat, il servizio di informazioni statistiche dell'Unione Europea, riguarda la natalità. Il tasso medio di fecondità registrato nell'Unione Europea nel 2008 è di 1,6 bambini a donna. Nonostante questo incremento di poco meno di 1,5 milioni di persone in Europa, il vecchio continente continua ad essere in perenne declino demografico. Dunque, progressiva crescita zero. Per un commento a questi dati abbiamo in linea il professore Massimo Livi Bacci, docente di demografia all'Università di Firenze. Tra le sue pubblicazioni, Storia minima della popolazione nel mondo e poi ancora Demografia del capitale umano, ha tra l'altro appena pubblicato con il Mulino un testo dal titolo In cammino, breve storia delle migrazioni. Allora, intanto buon pomeriggio, ma è vero che la situazione si può definire allarmante?
Beh, direi subito che i fenomeni demografici non dovrebbero mai essere allarmanti, nel senso che sono fenomeni che si dispiegano nel lunghissimo periodo, quindi c'è tempo per attrezzarsi, abituarsi, cercare rimedi e via dicendo. Quindi la parola allarmante io la respingo dal mio vocabolario. Ma detto questo, lei mi chiede quali sono le cause. Ora, queste cause sono quelle più immediate, diciamo, di questa stazionarietà, è ovviamente la modesta natalità degli ultimi decenni. Tutta l'Europa ha una natalità debole e naturalmente con il passare degli anni, diciamo, le nuove nascite non rimpiazzano i loro genitori dal punto di vista numerico e quindi c'è la tendenza ad avere un deficit in questo ricambio. Questo provoca l'invecchiamento della popolazione e provoca poi anche il rallentamento della crescita e anche eventualmente l'inversione della crescita. Perché io dico che non sono allarmato da questo fenomeno? Anzitutto perché, come è ben noto a tutti, questa tendenza al rallentamento è attenuata e anzi in certi casi è contrastata da una immigrazione che è abbastanza sostenuta. Quindi semmai l'allarme spesso è un allarme di tipo politico-culturale, l'allarme di chi dice non riusciamo a rimpiazzare le generazioni degli adulti se non con l'arrivo di immigrati e questo viene percepito come un pericolo. Quindi semmai l'allarme sta qua. Direi che è normale che qualsiasi collettività che si rinnova attraverso nuovi ingressi, quindi i nuovi ingressi sono le nascite, si rinnova per due motivi, si rinnova biologicamente attraverso le nascite, ma si rinnova anche socialmente attraverso l'immigrazione. Un immigrato è come un nato adottato in un altro paese, le adozioni sono fatte a 0 anni, a 1 anno, a 2 anni, a 3 anni, l'immigrato generalmente è adottato a 20 anni, a 25, a 30, ma il fenomeno è lo stesso. Quindi noi dobbiamo abituarci in qualche modo ad un fenomeno di adozione dell'immigrato che poi entra a far parte della società. Ecco, questo è il vero problema dei paesi europei, come ricambiare la propria società attraverso anche l'immigrazione e non solo attraverso le nascite.
Il fatto però che viene messo in evidenza è che all'Europa che invecchia non bastano più gli immigrati, così pare dai numeri.
Ma non bastano più gli immigrati, questo dipende, anzitutto questo dipende dalle politiche che i vari paesi mettono in atto. Questo non è vero. Pensiamo, le faccio un esempio.
Prego.
Negli anni, a metà degli anni 90, si facevano delle previsioni su come sarebbe stata la popolazione europea nel 2010, quindi 15 anni fa le Nazioni Unite, con le loro attività di previsione demografica, che sono molto buone, sono fatte con criteri scientifici e via dicendo, prevedevano per Spagna e Italia una popolazione in forte decrescita nel quindicennio. Si diceva Spagna e Italia perderanno diversi milioni di abitanti prima del 2010. Beh, Spagna e Italia invece hanno fortemente accresciuto la loro popolazione attraverso l'immigrazione. Quindi, voglio dire, previsioni sull'immigrazione che non basta non sono vere, non si sono verificate perché l'immigrazione è stata sostenuta. Ora si può dire: questa immigrazione è stata troppo forte per le capacità di assorbimento che questi paesi avevano. C'è del vero in questo, ma c'è del vero anche perché non abbiamo consacrato le risorse necessarie per far sì che questa immigrazione avvenisse nelle migliori condizioni possibili. Non abbiamo posto, in primo luogo, delle politiche adatte a paesi che devono avere immigrazione per sostenere anche la loro struttura demografica e sociale. Inadatte, quindi non solo sotto il profilo politico, ma anche sotto il profilo delle risorse, perché integrare, uso questa parola nel senso comune, una parola che spesso viene criticata, ma insomma lasciamo perdere, integrare è costoso. Non è gratuito, non avviene spontaneamente, ci vogliono risorse umane e finanziarie, bisogna fare scuole, bisogna fare case, bisogna insegnare, bisogna formare e tutto questo costa denaro. Se questo investimento non viene fatto, purtroppo dell'immigrazione si prende il contributo economico, ma non se ne sostiene l'integrazione sociale e culturale, e questo è un fatto perverso.
Allora lei, in sostanza, in che termini definisce la funzione positiva delle migrazioni nello sviluppo delle società?
Diciamo, l'immigrazione tende a non essere un gioco a somma zero, tende a essere un gioco a somma positiva, perché sicuramente l'immigrato a 10 anni di distanza dalla sua immigrazione vive sicuramente in condizioni materiali migliori di quelle di partenza, e il paese in cui l'immigrato è arrivato si avvale del suo lavoro e quindi ha in qualche modo sostenuto la propria crescita. Quindi il gioco non è quasi mai a somma zero. Certo, se l'immigrazione è fatta in maniera estremamente disordinata, allora il gioco può essere anche a somma negativa, nel senso che se l'immigrato viene emarginato, se è vittima di conflitto sociale, se non ha diritti, se l'immigrazione genera appunto costi di questo tipo, allora l'immigrazione può essere anche a somma negativa.
Torniamo alla bassa natalità. È solo una percezione del futuro poco roseo, un po' preoccupante, ed è anche dal punto di vista economico che incide su questo fenomeno?
Sa, io ci credo poco a questo. Ricordo sempre un fatto: nei paesi occidentali, dopo la fortissima diminuzione della natalità degli anni 20 e degli anni 30, c'è stata una ripresa, il cosiddetto baby boom, durante gli anni di guerra. Quindi sotto le bombe, cioè in un periodo che non era il più propizio a pensare al futuro. Quindi la ripresa un'eventuale ripresa della natalità può avvenire anche in condizioni che sono di crisi, e questo è un insegnamento anche per l'oggi. Io credo che una delle ragioni della bassissima natalità attuale, che non è solo europea, ma è del Giappone, è ormai di grande parte della Cina, è oramai di un paese come il Brasile, che si avvia verso una bassa natalità, tanto per dire aree che eravamo abituati a pensare come produttrici, no? Seconde di nuove culle, quindi non è un fatto solo europeo. Può essere una fase storica di qualche decennio, di qualche generazione. Può essere che spesso si pensa che le società europee sono cresciute enormemente dall'inizio dell'Ottocento fino a oggi, si sono quintuplicate di numero, i paesi sono riempiti di manufatti e di umani, e c'è anche una tendenza a digerire questa enorme crescita attraverso un periodo di minore natalità. Io sono molto scettico che noi si possa comprendere bene le ragioni di questi fenomeni. Possiamo oggi capire perché certe categorie fanno più figli e certe categorie ne fanno meno. Possiamo interpretare alcune cose, ma sui fenomeni di fondo io credo che siamo sempre disarmati quando si pensa al lungo periodo.
L'Italia, secondo lei, è attrezzata in maniera sufficiente all'invecchiamento della popolazione?
L'Italia non è bene attrezzata per vari motivi. Intanto c'è un fenomeno che non è stato ancora digerito, nonostante la depressione economica, insomma, bisogna pensare che l'orizzonte di una generazione è quella di lavorare, sia gli uomini che le donne. E noi non abbiamo ancora fatto del lavoro femminile un fenomeno normale, fatto normale. È ancora un fenomeno che per certe categorie e in certi casi è tinteggiato di eroismo, cioè il fare figli, essere donne, avere un lavoro, eccetera, comporta un conflitto, delle tensioni formidabili. Quindi questo credo che sia uno dei grandi fenomeni da risolvere. Noi avremo più figli quando la nostra società dirà, lavorare per una donna è un fatto normale, non è un fatto eroico. E perché non sia un fatto eroico? Occorre naturalmente sviluppo sociale, occorre investimento sociale, occorre scuole migliori, occorre una parità di genere effettiva, perché l'Italia è il paese dove gli squilibri di ruolo nell'allevamento, nelle funzioni familiari sono i più accentuati in tutto il mondo. Tutto il mondo sviluppato, e tutto questo fa sì che l'avere figli sia ancora molto duro, e quindi l'avere figli è molto costoso, e da qui la bassa natalità.
Si dice la politica è fatta di vecchi, le gerarchie ecclesiastiche pure, questa è una conseguenza dell'invecchiamento della popolazione, in che relazione stanno insomma questi... situazione.
Stanno certamente in relazione diretta, società più vecchie tendono anche a essere più gerontocratiche, ma anche in una certa quale miopia di quale sia il bene comune. Si parla sempre di giovani, la questione giovanile è sulla bocca di tutti come priorità, ma non si fanno azioni per restituire ai giovani le prerogative che hanno perdute, e questo è il grande problema del nostro paese. Noi abbiamo pochi giovani, li utilizziamo poco, li utilizziamo in ritardo, li teniamo in naftalina, non investiamo poco su di loro, e quindi ci priviamo dell'apporto di una fascia di età importantissima. Quindi questo è uno dei grandi problemi. Questo è dovuto a una sclerotizzazione della classe dirigente? Punto interrogativo. Non saprei rispondere. Io penso però che la popolazione anziana, che è quella che conta sempre di più dal punto di vista elettorale, per esempio, per cui si tende ad accontentare gli anziani perché sono quelli che votano, dei quali bisogna catturarci la benevolenza, e quindi non facciamo politiche per i giovani. Io credo che questo sia un ragionamento sbagliato. Gli anziani, se gli si spiega bene quali sono le poste in gioco, sono ben contenti che si facciano politiche per i giovani, se ci sono veramente queste politiche, perché in realtà gli anziani poi trasferiscono ai giovani molte risorse, le trasferiscono privatamente, quindi in ogni caso politiche a favore dei giovani che penalizzassero un po' le classi anziane, ma agli anziani gli dico: guarda, io ti penalizzo un po', ma questo va ai tuoi nipoti, ai tuoi figli, che avranno quindi maggiori capacità di entrare nel mercato del lavoro, di essere istruiti, di avere la propria vita indipendente. Beh, io credo che gli anziani farebbero questo scambio, ma bisogna spiegarlo bene.
Io la ringrazio molto per queste riflessioni, Massimo Livi Bacci. La saluto ricordando il suo ultimo libro, edito dal Mulino, In cammino, breve storia delle migrazioni. Grazie, a risentirci.
Grazie a lei, arrivederci.
Buon lavoro.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana, in diretta.
Il tema che stiamo trattando oggi, l'invecchiamento della popolazione in Europa, ma in particolare anche in Italia, perché in Europa l'Italia è il paese con maggiore percentuale di anziani, sempre meno giovani, con un divario crescente fra nord e sud, e con quest'ultimo destinato a perdere abitanti, a spopolarsi. Fra 20 anni ci saranno più di 1 milione di giovani in meno. I giovani passeranno quindi da una quota del 20% della popolazione complessiva al 17%. Gli over 65 aumenteranno dagli attuali 12 milioni a 16 milioni nel 2030. Abbiamo sentito Massimo Livi Bacci, demografo. Adesso siamo in linea, in diretta, con il professor Stefano Zamagni, ordinario di economia politica all'Università di Bologna, presidente dell'Agenzia delle Onlus. Ben trovato, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio anche a voi, grazie.
Allora, Massimo Livi Bacci diceva che l'Italia non è sufficientemente attrezzata per fronteggiare questo invecchiamento della popolazione. Lei, da economista, cosa pensa?
Le analisi sono ormai chiare a tutti: si è passati da una struttura della popolazione a piramide ad una piramide rovesciata. È quello che ormai è nella mente e sulla bocca di tutti. Quello che, a mio modo di vedere, difetta ancora nel nostro paese è non tanto la presa d'atto del fenomeno, ma linee di intervento che possono sortire l'effetto nel breve periodo di rimediare a problemi come la insostenibilità del modello tradizionale di welfare e soprattutto la sostenibilità della spesa pensionistica, ma soprattutto che mette in atto queste nuove politiche una strategia di medio e lungo termine per portare la struttura della popolazione dalla forma di piramide rovesciata ad una forma più o meno, direi a mo' di cilindro, dove le diverse coorti o fasce d'età sono più o meno equamente rappresentate. Ebbene, nel breve periodo bisogna capire, io assieme ad altri, non più tardi di 2 anni fa, abbiamo presentato uno studio con relative proposte operative chiamato longevità attiva. Cioè bisogna capire che l'anziano oggi è un portatore di ancora energie fresche, di risorse, di capacità di varia natura, e che è un delitto tenere persone in media per 20 anni a fare niente dopo che sono andati in pensione. Non solo, ma da queste fasce d'età potrebbero arrivare quelle risorse finanziarie che, opportunamente incanalate con metodi anche di finanza creativa, come oggi si suol dire, potrebbero sortire l'effetto per avviare politiche di medio e lungo termine. Il fatto è che noi siamo ancora vittime di una concezione industrialista, cioè da società fordista, che vuole che chi va in pensione debba fare niente, ma non si tiene conto del fatto che prima, quando si andava in pensione, la speranza residua di vita era di 5-7 anni, oggi è di 20 anni, quindi tenere fa niente, per 5 anni può avere un senso, ma per 20 anni non ha più senso, non è rispettoso né delle ragioni dell'economia, ma soprattutto della dignità delle persone. Ora, questo progetto di longevità attiva contiene delle proposte pratiche, molto operative. La mia meraviglia, che non è solo la mia, è come mai le forze politiche dell'una e dell'altra parte non ne vogliono prendere in considerazione, neppure ne parlano. Per cui ci si è affanna a rimediare usando lo strumento della pensione, lo strumento dei ticket, eccetera, mentre non si vuole affrontare il problema alla radice, adottando soluzioni di cui ovviamente si può discutere, ci può essere sempre chi ha una idea migliore, ma il fatto è che le forze politiche italiane non vogliono discutere di questo problema della longevità attiva.
Perché secondo lei? Perché? Perché?
Questo secondo me ci sono differenze, ragioni di natura sia culturale sia probabilmente politica. Perché? La ragione politica è brevemente la seguente: siccome questo è un tipico problema bipartisan, si dice, e che non ha una connotazione né di destra né di centrodestra né di centrosinistra, è ovvio che la forza politica che si prende a cura questo problema rischia di non incassare il voto, perché lo stesso problema riguarda anche altre aree, potrei dire quella di cui mi sto occupando, che è quella del non profit. Ma mai possibile che del non profit e del terzo settore nessuno se ne occupi? Perché? Mi è stato detto perché i temi del terzo settore o del non profit non pagano politicamente, cioè non portano voti. Ritengo che nei confronti della tematica della longevità attiva valga lo stesso argomento, proprio perché si tratta di un argomento che non ha una connotazione né di destra né di sinistra, come possono essere le questioni di bioetica, come possono essere la questione della scuola, eccetera, dove lì si vede una marcatura, una segnatura ideologica di un tipo o dell'altro, il risultato è che nessuno se ne occupa. Questo ancora una volta dice, e con questo veramente mi rattrista, come la politica oggi non pensi al bene comune, perché problemi che potrebbero essere risolti, che vanno a vantaggio di tutti, cioè di tutta la collettività, non vengono affrontati, perché si affrontano quei temi che portano il maggior tasso di consenso elettorale o politico a questo o quell'altra forza.
Allora, parlato di longevità attiva, mi chiedo se non è il caso anche di parlare di gioventù attiva. È vero che i giovani sono sempre di meno, però può essere utile sfruttare questa bassa percentuale di giovani rispetto alla popolazione complessiva per renderla risorsa produttiva efficiente per il paese.
Voglio essere molto chiaro. Il punto è che nonostante quello che importanti ricerche ci dicono, e cioè che oggi le giovani coppie non vogliono fare famiglia, figli, non è vero niente. Il punto è che queste indagini sono ottenute sulla base di metodologie statistiche che secondo me sono obsolete e non vanno a cogliere il problema, perché tutto dipende da come si formula la domanda. A seconda del modo con cui io ti faccio la domanda so già qual è la tua risposta, perché stando vivendo in mezzo ai giovani, sono all'università, giro l'Italia in lungo e in largo, posso testimoniare che non è vero. Il punto è che poiché in Italia ancora non si è avviata una politica della famiglia, finora sono state tentate politiche per la famiglia, ma non della famiglia, il risultato è che le giovani generazioni non mettono al mondo i figli, non perché diano fastidio o non li vogliono, come spesso si sente dire, ma perché le condizioni strutturali e del mercato del lavoro e soprattutto del sistema dei servizi sociali del welfare non sono a favore della famiglia. Questo è il punto su cui bisogna insistere. Quindi agli anziani troviamo il modo di renderli attivi, longevità attivi, in una forma che sia compatibile con le loro esigenze e con le loro aspirazioni. Ai giovani mettiamoli nelle condizioni di mettere su famiglia, allora vedremo che i figli torneranno a nascere, perché i giovani oggi non è vero che odiano i figli, il punto è che la società, una certa sottocultura ovviamente parla contro la famiglia, e sappiamo bene da quali matrici vengono questi input, e dall'altro le condizioni strutturali e, ripeto, del mercato del lavoro e del welfare non sono a favore della famiglia. Ma basti pensare che non abbiamo il quoziente familiare nella fiscalità, basti pensare che una famiglia con figli paga più tasse a parità di reddito di una famiglia senza figli, ovviamente pro quota, pro capite, e così via con tanti altri esempi. Il giorno in cui mettessimo a soluzione il problema della flessibilizzazione dei tempi di lavoro per renderli compatibili con i tempi della famiglia, il problema sarebbe risolto. Allora ci sarebbe spazio per meno retorica, meno discorsi strappalacrime di un tipo o dell'altro, meno analisi pseudoscientifiche, e la svolta potremmo toccarla e vederla con mano.
Tra l'altro pare che ora gli immigrati non bastino più a sopperire al calo delle nascite in Italia, ma anche in Europa.
Esatto.
Su questo fronte
non è solo un problema quantitativo che non bastino più.
Chiaro.
Il fatto è, io mi sono dovuto occupare di immigrazione, di problemi dell'immigrazione per tanti anni, essendo stato per ben 8 anni presidente della più importante ONG che si occupa di migranti e di rifugiati, che è la ICMC di Ginevra. È l'unica ONG dalla Santa Sede fondata tanti anni fa dall'allora sostituto alla segreteria di Stato, sarà il futuro poi Papa Paolo VI, e cioè una ONG che è a livello mondiale nelle prime 3 quanto a volume d'affari. Quindi ho dovuto per diversi anni, sino esattamente a 3 anni fa, occuparmi del problema. E posso dire che il fenomeno migratorio oggi è qualitativamente diverso da quello del passato. Cioè gli immigrati vengono qua, ma non per starci sempre. Non era così nel passato. Quando gli italiani andavano in America ci stavano, e ci stavano, tant'è vero, basta scorrere i nomi, i cognomi degli italiani, sono tutti cognomi di seconda, terza, quarta generazione e così via. Quindi bisogna sapere che l'immigrazione oggi è un'immigrazione transitoria. Ecco il motivo per cui il flusso migratorio non è più sufficiente a compensare la diminuzione della popolazione. Si illudono coloro i quali dicono gli italiani fanno meno figli, poco importa, intanto arrivano gli immigrati, perché gli immigrati arrivano e poi se ne vanno, ed è giusto che sia così, perché non è giusto che quelle terre, quei paesi perdano il cosiddetto capitale umano, il brain drain, perché sappiamo che chi emigra oggi da quei paesi sono coloro i quali o più dotati intellettivamente o che comunque hanno una professionalità più alta della media del paese di appartenenza. In passato no. Gli immigrati del passato erano i meno qualificati, basta vedere i flussi migratori verso dell'Italia, verso l'Argentina, gli Stati Uniti e l'Australia, se ci sono indagini di storici che si sono occupati del problema. Oggi invece chi viene da noi sono coloro i quali appartengono alla fascia medio-alta delle loro popolazioni d'origine. Quindi ecco perché non bisogna farsi illusioni che l'immigrazione possa surrogare la denatalità spinta che in Italia, come in altri paesi, ma soprattutto in Italia, si sta avvertendo.
Ecco, siamo quasi in chiusura. Volevo toccare con lei un altro aspetto che viene sollevato oggi sulle pagine del quotidiano La Stampa da un altro demografo, il professor Sergio Della Pergola, che mette in evidenza anche l'uso politico della demografia, facendo riferimento ad alcuni paesi in cui i bambini sono armi, e quindi quanti più bambini ci sono, tanto più c'è la possibilità di imbracciare le armi e far sì che il potere, insomma, faccia leva su questo aumento demografico.
Non è una novità, è sempre stato, basti stare al caso dell'Italia, quello che succedeva durante il ventennio fascista, cioè dire che da parte di persone antidemocratiche o gruppi di potere ci sia la tendenza a favorire la natalità per usare poi i giovani per scopi bellici, direi non è una novità di questo tempo, addirittura dell'antica Grecia, basta leggere Tucidide, le guerre del Peloponneso, quindi non c'è nulla di nuovo in questo. Da qui però a concludere allora che bisogna avversare, ce ne corre. Cioè, il problema ancora una volta è che quando si fanno le analisi di tipo statistico bisogna distinguere tra le analisi causali e le analisi di correlazione. Non basta mettere in correlazione due fenomeni per poter dire che fenomeno A è causa del fenomeno B, perché per stabilire questo bisogna avere una teoria e non semplicemente rilevare i fatti in via statistica. E senza una teoria, evidentemente non potrò mai dire se il fenomeno A è causa di B o viceversa. In questo caso direi che si corre il rischio di cadere in trappole metodologiche di questo tipo. In ogni caso, il punto è importante da affermare questo: come tutti gli studi sulla felicità, e oggi tutti i paesi hanno le statistiche sulla felicità, mettono in evidenza è questo, e cioè che generare figli è una delle cause principali di felicità delle persone, delle famiglie, dei genitori, ma anche dei non genitori. Quindi è evidente che questo modo di vedere la generatività è un modo che fa giustizia di tutti i pessimismi di un tipo o dell'altro.
La ringrazio molto per questo incoraggiamento, professora Stefano Zamagni. Grazie del suo contributo, buon lavoro e buone vacanze.
Grazie a voi, arrivederci.
E chiudiamo qui questo spazio di approfondimento che abbiamo dedicato al calo demografico registrato in Europa. Ringrazio Roberto Fortunato, la parte tecnica, Maria Serena Tullio e Patrizio Ciprari in regia. Tra poco più di 10 minuti l'edizione internazionale in lingua italiana del radiogiornale della Radio Vaticana. Presto sarà disponibile sul nostro sito web questa trasmissione, l'indirizzo www.radiovaticana.org/105live da parte di Antonella Palermo. Buona continuazione di ascolto e nostra compagnia.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.